Buongiorno, se volete prendere posto, benvenuti anche oggi pomeriggio alla giornata conclusiva della Storia in Piazza. E oggi, anche come in rappresentanza del Centro Primo Levi, siamo nel nostro, perché la conferenza di oggi pomeriggio è dedicata proprio al testo più importante di Primo Levi, almeno secondo alcuni, e se questo è un uomo, è la persona che ce ne parlerà, è una delle più indicate a farlo, visto che sono tanti anni che studia Primo Levi, ha scritto moltissimo, fuori ci sono vari testi che da lui scritti e curati, dedicati all'uomo e alle opere, e Marco Belpoliti. E lo ringrazio per essere qui anche questa volta, perché è già venuto più volte alle iniziative del centro e di Palazzo Ducale, proprio per aiutarci ad approfondire quella che è stata la figura di riferimento del nostro centro ormai 34 anni fa. Grazie Marco.
Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei prigionieri da eliminarsi, concedendo sensibili miglioramenti nel tenore di vita. Questo è l'esordio di Se questo è un uomo. Curiosamente contiene questa parola, che è una parola fortuna, che dice molto della nostra stessa letteratura. È un libro letterario questo, non è solo un libro testimoniale. Fortuna è Machiavelli, l'abbiamo studiato tutti a scuola, almeno nelle antologie scolastiche il tema della fortuna torna spesso. Che tipo di libro è Se questo è un uomo? È un libro particolarissimo, forse è un unicum, anche dentro la stessa carriera di scrittore, carriera letteraria di Primo Levi, è davvero un unicum, perché è un libro che è stato scritto immediatamente dopo il ritorno da Monowitz, che è uno dei campi di Auschwitz, ed è stato scritto prima di tutto attraverso il racconto, cioè è un libro che nasce come oralità, ma che diventa scrittura. È un libro testimoniale, ma è molto di più che un libro testimoniale. Ma qual è la natura profonda di questo libro? Lo dice subito dopo questo inizio, dove Levi ha spiegato che cosa era successo nel quadro generale delle vicende, cioè nel 1944. E continua così. Perciò questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla a quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull'inquietante argomento dei campi di distruzione. Esso non è stato scritto allo scopo di formulare nuovi capi d'accusa. Potrà piuttosto fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell'animo umano. Sembrerebbe quasi un libro di psicologia, ed è curioso che gli psicologi non l'abbiano studiato in questo senso, perché contiene, adesso leggerò anche qualche passo, delle osservazioni incredibili di una attenzione al dato esperienziale psicologico, potremmo dire, veramente sorprendente. Allora, che cos'è questo libro? Uno studio pacato su alcuni aspetti dell'animo umano. Un libro di antropologia, di psicologia. Ma è vero che è uno studio pacato? Certo che lo è, ma è anche il suo contrario. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Questa è la poesia Shema. Qui non ha questo titolo. Verrà poi raccolto in un libro poetico di Levi. E come si conclude questo testo poetico? Si conclude con un'invettiva che è di una durezza formidabile. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetete ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca e i vostri nati torcano il viso da voi. È esattamente il contrario di quello che ha scritto in questa paginetta di introduzione al libro. Il libro contiene queste due tensioni. Una tensione di una durezza formidabile e al tempo stesso una pacatezza altrettanto formidabile. Che cos'è il lager? Questo lo spiega in una maniera straordinaria ed è l'anticipazione di un altro libro importantissimo, forse dal punto di vista della nostra contemporaneità, il libro che purtroppo guarda verso il nostro futuro, verso cui sembra che noi ci stiamo avviando, cioè I sommersi salvati. È l'altro grande libro di Levi. Questo è un libro che guarda indietro, ma guarda anche dentro le profondità dell'animo umano. L'altro libro è un libro sul potere coercitivo, che non è solo quello dei lager, ma è il potere coercitivo che viene esercitato in ogni società. A molti individui o popoli può cadere di ritenere più o meno consapevolmente che ogni straniero è nemico. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi, come una infezione latente. Si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Anche questa è un'osservazione di una grande acutezza. Non sta lì come un sistema di pensiero, ma è proprio un'infezione, come una malattia, che può svilupparsi oppure no. Ma quando questo avviene, cioè quando diventa un sistema di pensiero, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, ecco qua lo studente del liceo classico che ha studiato filosofia, allora al termine della catena sta il lager, al termine della catena. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue estreme, alle sue conseguenze con rigorosa coerenza. Finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. Guardate come Levi è attento a calibrare le cose, a ponderarle. È il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza. Questo è anche un altro dei pericoli. Non sono solo le idee, ma come vengono costruite una dopo l'altra. Finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. Questo libro è un libro straordinario, perché è un libro scritto da un giovane, che, arrivato nel lager, capisce alcune delle questioni fondamentali dei rapporti umani. È un libro anche di antropologia. È un libro che entra dentro agli aspetti più profondi. Faccio un altro esempio. Levi, tra l'altro, è uno scrittore breve. Ha scritto un solo romanzo, che forse non è la sua opera migliore, se non ora quando, ma è uno scrittore straordinario perché sviluppa ulteriormente quella che è una delle vocazioni della letteratura italiana, che è una vocazione breve. Di scrittori brevi, cioè poeti e narratori brevi, scrittori di racconti. La prima pagina parla di sé con una onestà intellettuale straordinaria. A quel tempo non mi era ancora stata insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare in lager. Si riferisce al fatto che era stato arrestato durante una retata compiuta dalla milizia fascista con una spiata. C'era un piccolo gruppo di partigiani. L'edizione del 47 non conteneva la storia della breve esperienza schiappina, come aveva definito Levi stesso, della costituzione di una banda partigiana che non è neanche potuta partire, se non con degli eventi tragici che poi peseranno, ma di cui qui non parlerò oggi pomeriggio. Sono stati arrestati si è dichiarato ebreo per non essere fucilato come partigiano. Sono le prime bande che si costituiscono. A quel tempo non mi era ancora stata insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare in lager, e secondo la quale primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei, e chi sbaglia paga. Per cui non posso che considerare conforme a giustizia il successivo svolgersi dei fatti. Non c'è mai nessuna caduta vittimistica in questo libro. Niente. Anzi, c'è una durezza verso se stessi assolutamente incredibile. Ma torno indietro, torno ancora a quell'aspetto per cui questo libro è così importante. A molti individui e popoli può accadere di ritenere più o meno consapevolmente che ogni straniero è nemico. Ecco, questo è una cosa che è ancora davanti a noi, un problema che abbiamo di fronte continuamente. È uno scrittore breve. Il libro del 1947 è diverso da quello che noi leggiamo oggi nel 1947. E quello del 1958. Einaudi l'aveva rifiutato. Due scrittori, Cesare Pavese e Natalia Ginzburg, avevano rifiutato questo libro, dicendo non è ancora il momento di parlare di queste cose. In realtà Levi, quando è tornato, erano già usciti vari libri, erano usciti vari resoconti, testimonianze. Del resto lui lo dice a un certo punto. Perciò questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla quanto già noto ai lettori di tutto il mondo. E tuttavia era stato rifiutato. Quando nel 58 Einaudi, sotto la spinta di due persone, Paolo Boringhieri, che poi fonderà la casa editrice Boringhieri, specializzata in psicanalisi, psicologia e nelle scienze, e Luciano Foà, fondatore della Delphi, saranno loro con Calvino che spingeranno Giulio Einaudi, che non era convinto. Questo libro non si era venduto, dice Giulio Einaudi nella riunione del mercoledì. Lo ristampano. Contiene 30 pagine in più. Sono 30 pagine che comprendono un capitolo, iniziazione, comprendono dei passi che Levi ha inserito dentro il tessuto della sua scrittura. Dopo ne leggerò uno. È veramente incredibile come ogni volta che aggiunge qualcosa, ha tolto pochissimo, ha cancellato, corretto pochissimo, a differenza di tanti altri scrittori. Quindi vuol dire che già era un libro essenziale, era già un libro pensato, era già un libro scritto, era già un libro parlato, che aveva raccontato agli amici, che gli avevano detto metti insieme, scrivi questi capitoli. I capitoli sono stati scritti non uno dietro l'altro. Il primo capitolo del libro è l'ultimo, cioè è il capitolo che è dedicato a Storia di 10 giorni, cioè alla salvezza. È tornato e ha scritto un libro sulla salvezza. Inserisce dei piccoli pezzi all'interno del libro e sono come dei pensieri, degli aforismi. Ecco, anche l'aforismo è un'altra scrittura tipica della nostra letteratura, di cui si parla poco, ma molto importante. Poi dovete pensare che gli scrittori di aforismi sono gli scrittori morali. Pensiamo ai pensieri di Pascal. Contiene delle parti che davvero fanno pensare a questi scrittori, a scrittori anche del Rinascimento, a scrittori del Cinquecento, a dei moralisti. Sono piccoli pensieri che stanno dentro un libro testimoniale. Tutti scoprono più o meno presto nella loro vita che la felicità perfetta non è realizzabile. Parla della felicità. Ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta, che tale è anche una infelicità perfetta. I momenti che si oppongono alla realizzazione di entrambi, i due stati limite, sono della stessa natura. Conseguono della nostra condizione umana che è nemica di ogni infinito. C'è Pascal, c'è Leopardi, ma c'è un ragazzo di 25-26 anni che riflette su questo. Vi si oppone la nostra sempre insufficiente conoscenza del futuro E questo si chiama in un caso speranza. Parola oggi assolutamente fondamentale. Quello che ci manca è la speranza, che è l'insufficiente conoscenza del futuro. E questo si chiama in un caso speranza e nell'altro incertezza del domani. Vi si oppone la sicurezza della morte, che impone un limite a ogni gioia, ma anche a ogni dolore. Vi si oppongono le inevitabili cure materiali, cioè la nostra vita quotidiana, che come inquinano ogni felicità duratura, così distolgono assiduamente la nostra attenzione dalla sventura che ci sovrasta e ne rendono frammentaria e perciò sostenibile la consapevolezza. Questa è la premessa per spiegare come hanno fatto a sopravvivere. Lo dice subito dopo. Sono stati proprio i disagi, le percosse, il freddo, la sete che ci hanno tenuti a galla nel vuoto, sul vuoto di una disperazione senza fondo durante il viaggio e dopo. Non già la volontà di vivere, né una cosciente rassegnazione. Che pochi sono gli uomini capaci di questo. E noi non eravamo che un comune campione di umanità. Non è scritto per gli eroi questo libro, è scritto per la gente comune come noi. Comune campione di umanità. Io credo che spesso leggiamo velocemente questo libro, ma insomma ci sono queste parole che davvero emergono e dicono qualcosa di più della stessa esperienza e che dicono qualcosa sul fatto che questo libro non si intitola Se questo è un ebreo, si intitola Se questo è un uomo, perché veramente Primo Levi è uno scrittore di tutti, è uno scrittore che sfonda ogni aspetto anche storico, è uno scrittore che è un classico. I classici parlano al di là del tempo, dello spazio, delle esperienze, parlano di che cosa? Dell'umanità, degli aspetti più profondi. È un uomo che ha tratto da questa esperienza drammatica, tragica della nostra storia, che è stata la Shoah, l'Olocausto, parole che Levi non usa in questo modo, ma che noi sappiamo bene che cosa vuol dire, cioè la distruzione degli ebrei d'Europa. Ha tratto da questo dei contenuti, un sapere, un'esperienza, una comunicazione veramente unica. Quando prima dicevo dell'aspetto della scrittura di Levi, vi faccio un esempio della scrittura a tessere, a piccole tessere che vengono inserite. Sono le aggiunte che ha fatto nel 58. Io ho passato un po' di tempo a rileggere e a confrontare le due edizioni sottolineando queste differenze e restavo colpito del fatto che ha inserito dei piccoli pezzi che, come un artigiano che restaura un mobile, inserisce un pezzo di legno della stessa natura di quello originale, non fa vedere le cesure, non fa vedere i tagli, non fa vedere gli inserti. E questo che adesso vi leggo è uno dei più commoventi pezzi che ci sono nel libro, ed è esattamente come lui dice: questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla. Non aggiunge nulla, eppure aggiunge qualcosa che tocca la nostra umanità, la nostra commozione, il nostro senso della vita. È il brano che riguarda Emilia. Emilia, che è la figlia dell'ingegnere Aldo Levi, di cui si parla nel libro. Il pezzo che lo precede è anche quello, un pezzo bellissimo dal punto di vista letterario. Ma leggo solo questo. Così morì Emilia, che aveva 3 anni. Poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei. Emilia, figlia dell'ingegner Aldo Levi di Milano, che era una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente. come usa gli aggettivi. Levi usa gli aggettivi e gli avverbi in una maniera straordinaria, alla quale, durante il viaggio nel vagone gremito, il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco, in acqua tiepida, che il degenere macchinista tedesco aveva consentito a spillare, parola da chimico, a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti a morte, alla morte. Così morì Emilia, la locomotiva che ci trascinava tutti alla morte. È un grande scrittore, è un grandissimo scrittore. Come ha detto giustamente Mario Barenghi in una conferenza del Centro Levi di Torino, che ha un titolo secondo me formidabile, Perché crediamo a Primo Levi? Perché è uno scrittore. La letteratura ha questo grandissimo valore di comunicare delle cose che non si possono dire in altro modo. Non è un problema di verità, è un problema di forza, di parole. Io credo che questo sia un libro che non finiremo mai di leggere e di commentare. È un libro che contiene già, nel suo capitolo centrale, I sommersi e i salvati, che darà poi il titolo a questo libro, che io credo che sia uno dei libri importanti del XX e XXI secolo, proprio perché noi, nei momenti stretti, nelle strettoie della storia, e oggi sembra che ci avviamo in questa strettoia, in questo vicolo anche cieco, questo senso unico, one way, abbiamo bisogno di libri che ci facciano riflettere su che cos'è il potere e come il potere entra in noi, nelle nostre vite, e le orienta, le deforma, le opprime, le perverte. I sommersi e salvati è un capitolo che ci fa capire anche lo scrittore Levi, perché ha una prima parte che potremmo definire quasi filosofica, sociologica, teorica, da scrittore, dove dice che cos'è il lager. Poi ha una seconda parte dove ci sono delle storie, come se fosse esemplificativo, perché per raccontare occorre avere esattamente questa idea della comunicazione, del far capire che cos'è. E solo il racconto può dire meglio degli scritti teorici. I grandi filosofi sono filosofi come Kierkegaard, che sanno raccontare. In Levi c'è anche un aspetto filosofico, una chiarezza, una onestà intellettuale. Questa di cui abbiamo detto e diremo è la vita ambigua del lager. In questo modo duro, premuti sul fondo, hanno vissuto molti uomini dei nostri giorni, ma ciascuno per un tempo relativamente breve. Per cui ci si potrà forse domandare se proprio metta conto e se sia bene che di questa eccezionale condizione umana rimanga una qualche memoria. Questa è l'onestà intellettuale. È necessario che ne rimanga una memoria? O forse l'umanità ha bisogno in certi momenti di dimenticare, di obliare per andare avanti? Risponde. A questa domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente. Noi siamo infatti persuasi che nessuna umana esperienza sia vuota di senso e indegna di analisi, e che anzi valori fondamentali, anche se non sempre positivi, si possono trarre da questo particolare mondo di cui noi narriamo, anche non positivi. E qui viene la formula formidabile, due righe, anzi meno di due righe. Vorremmo far considerare come il lager sia stato anche e notevolmente, ecco l'avverbio, anche notevolmente una gigantesca esperienza biologica e sociale, cioè un esperimento. E lo spiega che cos'è questo esperimento. Si rinchiudono, sembra quasi una formula, diciamo come una legge, come una formula che compendia. Si rinchiudono tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi. Cioè tutto. E siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiori a tutti i bisogni. Verrebbe voglia di insistere su questo tutti e tutto. Veramente c'è una capacità di scrittura chiara, precisa, densa, ma essenziale. È quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita. È un tema terribile, perché comunque noi siamo sempre di fronte a questa situazione. Certo, quella è la situazione estrema, ma la lotta per la vita, e qui c'è Darwin, ma c'è anche la storia. Dice anche delle cose che sono assolutamente formidabili anche per gli aspetti della democrazia che noi viviamo. Salto dei pezzi. Ci pare invece degno di attenzione questo fatto. Viene in luce che esistono fra gli uomini due categorie particolarmente ben distinte: i salvati e i sommersi. Altre coppie di contrari, aperta parentesi, i buoni e i cattivi. Pensate alle nostre psicologie pratiche, quelle che usiamo tutti i giorni. Altre coppie di contrari, i buoni e i cattivi, i savi e gli stolti, i vili e i coraggiosi, i disgraziati e i fortunati. Vedete che torna la fortuna, che esiste. Sono assai meno nette, sembrano meno congenite e soprattutto ammettono gradazioni intermedie più numerose e complesse. I buoni e i cattivi, poi ce lo spiegherà Levine, i sommersi e i salvati, tra la vittima e il carnefice c'è la zona grigia, ci sono tante gradazioni, ma le due posizioni, le due categorie, parola aristotelica, i sommersi e i salvati non ammettono cose intermedie, non c'è o così, non c'è soluzione. E qui viene, vedete, è un testo che riflette su quella che noi chiamiamo la socialità, il nostro vivere insieme. È una testimonianza, ma è anche una riflessione profondissima. Con le parole più semplici, non dico le parole di uno scolaretto che scrive un tema, ma c'è comunque quella chiarezza, che è una chiarezza mentale, e riprende i sommersi e i salvati. Questa divisione è molto meno evidente nella vita comune. Soltanto nelle estreme condizioni diventa secchissima, durissima. Qui però fa una riflessione sulla socialità che noi viviamo. In questa, cioè nella vita comune, non accade spesso che un uomo si perda, perché normalmente l'uomo non è solo. E nel suo salire, nel suo discendere, è legato al destino dei suoi vicini. Siamo esseri sociali. Aristotele. Per cui è eccezionale che qualcuno cresca senza limiti in potenza o discenda con continuità di sconfitta in sconfitta fino alla rovina. Inoltre, ognuno possiede di solito riserve tali, spirituali, fisiche e anche pecuniarie, che l'evento di un naufragio, di una insufficienza davanti alla vita, una formidabile definizione. Quante volte siamo insufficienti e poi il disastro non avviene? E quanti altri invece in questa insufficienza, la mancanza di riserve spirituali, fisiche, pecuniarie, portano a diventare dei sommersi? Di un'insufficienza davanti alla vita assume una minore probabilità. Si aggiunga ancora che una sensibile azione di smorzamento è esercitata dalla legge. E dal senso morale, Kant, che è legge interna. Viene infatti considerato tanto più civile un paese quanto più savie ed efficienti vi sono quelle leggi che impediscono al misero di essere troppo misero e al potente di essere troppo potente. È su questo che è costruito questo libro, su queste convinzioni etiche che riguardano la giustizia, la democrazia, l'uguaglianza tra gli uomini. Quella premessa che ho letto all'inizio, quella che riguarda la xenofobia e il razzismo, di cui non parla in modo diretto, ma la xenofobia basta. Noi siamo un paese in cui l'elemento xenofobo non è mai tramontato, ma diciamo parliamo di casa nostra, non parliamo degli altri. Ebbene, tutto questo grande ragionamento che lui fa, tutto questo racconto e testimonianza si fonda su questo elemento etico, su questa idea di giustizia. Noi lo viviamo questo libro come un libro testimoniale, come un libro che ci colpisce, ci sferza in alcuni punti. Ha anche quella durezza che sta in Shema, ma non dobbiamo mai dimenticarci quello che lui stesso scrive, cioè che questo è uno studio pacato di alcuni aspetti dell'animo umano. Quello che è successo nella Germania nazista può ancora succedere e succede. Levi, nei Sommersi Salvati, fa degli esempi in Sud America, l'Argentina, il Cile, la Cambogia di Pol Pot, fa degli esempi, ma poi ne conosciamo altri che sono accaduti successivamente. Non è l'Olocausto, ma sono accaduti continuamente e continuano ad accadere. Quindi è un problema che ci riguarda e ci riguarderà ancora. Voglio avviarmi alla conclusione. È evidente che questo libro meriterebbe una lettura formidabile, straordinaria, perché colpisce anche il fatto che, avendo maneggiato i dattiloscritti, esiste anche una versione scritta a mano, disse questo uomo, è incredibile che alcune frasi proprio nascano così, come se fossero venute fuori da un lungo pensiero. Ma è un ragazzo, è poco più che un ragazzo, certo, 24-25 anni di allora, in cui la vita era più corta, le esperienze più drastiche, il morire era anche più facile, come questa esperienza ci insegna, vengono fuori con una nettezza e una forza assolutamente incredibili. Non c'è mai il dito puntato, non c'è mai. C'è appunto quella che io chiamo onestà intellettuale, che vuol dire molte cose, che è anche una postura, è un atteggiamento, un modo di scrivere, di pensare, è una severità, prima di tutto verso se stessi. Leggo le ultime cose. È praticamente le ultime due pagine di Storia di 10 giorni. 26 gennaio. Noi giacevamo in un mondo di morti e di larve. L'ultima traccia di civiltà era sparita intorno a noi e dentro di noi. L'opera di bestializzazione intrapresa dai tedeschi trionfanti era stata portata a compimento dai tedeschi disfatti. È possibile che persino nella disfatta si completi questa bestializzazione. È uomo che uccide, è uomo chi fa o subisce ingiustizia, non è uomo chi, perso ogni ritegno, divide il letto con un cadavere. È uomo chi uccide. Chi si occupa di giustizia riparativa, sa che è questo, non si perde l'umanità. Ma questo è l'elemento fondamentale che ci fa capire, Levi, cioè dov'è il punto decisivo del passaggio dall'umano al disumano. Parte del nostro esistere, salto due righe, ma insomma dovrebbe leggerlo tutto, parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta. Quanto dipendiamo gli uni dagli altri. Parte del nostro esistere è un esistere spirituale, non è solo un fatto materiale. Ecco perché non è umana l'esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo. Noi tre, lui e i due francesi, loro che hanno riacceso la stufa, hanno curato, hanno portato fuori i cadaveri, noi tre ne fummo in gran parte immuni e ce ne dobbiamo mutua gratitudine. Anche questo tema della gratitudine è un tema che qui affiora, essere grati agli altri. Perciò la mia amicizia con Charles resisterà nel tempo. E poi c'è questa altra frase che la prima volta che ho letto mi ha colpito. Ma a migliaia di metri sopra di noi, negli squarci fra le nuvole grigie, vedete come passa dal raccontare la bestializzazione, il livello minimo, basso, e poi volge gli occhi al cielo, come se fosse Dante che con Virgilio comincia a salire e passare nel purgatorio e poi più su, più su. Ma a migliaia di metri sopra di noi, negli squarci fra le nuvole grigie, si svolgevano i complicati miracoli dei duelli aerei. Sopra noi, nudi e impotenti, inermi, uomini del nostro tempo cercavano la reciproca morte con i più raffinati strumenti. Un loro gesto del dito poteva provocare la distruzione del campo intero, annientare migliaia di uomini, mentre la somma di tutte le nostre energie e volontà non sarebbe bastata a prolungare di un minuto la vita di uno solo di noi. Grazie.